Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati e passo subito a condividere con quelli di Zoom, mentre gli amici di Meet dovranno avere la Bibbia sotto mano, un lezionario, perché, allora vediamo subito, con gli amici di Zoom andiamo a condividere le nostre letture di domani. E appunto, domani la festa dell'Epifania del Signore, e quella festa che, ecco, no, tradizionalmente si dice l'Epifania tutte le feste porta via. Allora, per dire come normalmente appunto così noi concludiamo questo periodo festivo, poi di per sé il periodo liturgico della, va avanti anche fino al battesimo del Signore, ma in qualche modo, no, questo periodo che quest'anno è stato particolare, unico, e speriamo che lo rimanga, naturalmente ha dato un altro taglio, un'altra atmosfera, con delle opportunità anche, no? L'opportunità per noi cristiani di poter cogliere qualcosa di più essenziale, come dire, in questi tempi non facili dobbiamo cercare di cogliere l'essenziale per vivere. È come in un cammino, l'esperienza, adesso mi viene in mente, come nell'Antico Testamento per Israele l'esperienza nomadica del cammino dei 40 anni nel deserto fino all'arrivo alla terra rimarrà poi una memoria di un tempo di giovinezza, di un tempo più essenziale, più in qualche modo più difficile rispetto, certo, al tempo in cui Israele poi entrerà nella terra, costruirà le città, diventerà, rimarrà sempre un piccolo regno, ma avrà i suoi re, avrà il suo tempio, eccetera, con tutto i rischi, no, naturalmente, di un assestarsi nel cammino. E il tempo nomadico è un tempo che rimarrà un po' come no, il primo amore in qualche modo, no? Perché poi quando si è nomadi si è naturalmente necessariamente più essenziali, no? Cioè la borsa deve essere essenziale perché te la devi portare. E allora questo per dire che allo stesso tempo questo tempo difficile che ci sta in qualche modo, ecco, chiedendo di rimanere fermi fisicamente, ma come cristiani quello di poter forse scuoterci, no? Interiormente e muoverci interiormente, no? Verso qualcosa che non sappiamo, anche come Chiesa, no? Cioè come comunità ecclesiale non sarà più come prima, ma speriamo che sia qualcosa di nuovo, che nasca qualcosa di nuovo. Allora, l'Epifania del Signore, naturalmente noi contempliamo, no? Stiamo contemplando lo stesso mistero. È interessante che anche domenica scorsa, ricordate che abbiamo ascoltato nelle nostre eucaristie il Vangelo, il prologo di Giovanni, che domenica scorsa, no? Il 3, e che è lo stesso Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa del giorno di Natale. Per cui è come se la Chiesa ci invita a sostare sul mistero grande dell'incarnazione del Signore, cioè il mistero di Dio che si fa uomo, la divina umanità. È qualcosa che ci supera, che, di cui riusciamo a cogliere qualcosa per noi, che cosa questo significa, no? ma mai fino in fondo, no? Perché mette in gioco l'idea di Dio e mette in gioco anche l'idea di noi, di uomini, chi siamo chiamati ad essere, quale immagine di Dio si rivela, no? Perché anche soltanto il pensare, il fatto che in tante anche filosofie o concezioni, e ancora oggi, no, in certe anche idee pseudo-religiose, si ha sempre l'idea di un fuggire dall'umano. La nostra realtà che noi sperimentiamo è difficile, sia a livello personale sia a livello di, no, di società, di vita. Sperimentiamo tante sconfitte, tante delusioni, no, per cui l'umano ci fa problema. L'umano ci fa problema. E la carne è intesa non soltanto con la nostra corporeità con cui abbiamo problemi, e qui non soltanto pensiamo al difficile sempre rapporto con la nostra sessualità, sia personale sia nell'essere sessuati, cioè nelle relazioni, e non soltanto nelle relazioni sessuali, no? Ma in tutto quello che ha a che fare con il nostro essere uomini, donne, eccetera, l'omosessualità, l'eterosessualità, ecco, tutte problematiche, no? Che noi, ma anche per dire la nostra corporeità che è problematica nell'esperienza della malattia e della fragilità, con le prospettive, della morte, che un giorno incontreremo. Allora c'è un umano carnale, se possiamo dire così, da cui normalmente uno dice: io vorrei uscirne, io vorrei, se potessi me ne scapperei, no? Per cui l'idea di questo divino dove invece tutto è perfetto, dove non c'è più malattia, dove non c'è più morte, dove no, non ci sono più problemi, e da cui l'uomo vorrebbe no? Arrivare, vorrebbe tendere, fuggendo da questa corporeità che è prigione, no? Dell'anima. La visione ebraico-cristiana parla di un mistero, di un Dio che invece viene laddove noi vorremmo fuggire, viene a mettere la sua tenda in mezzo a noi, no? Come diceva sia la prima lettura del Siracide domenica scorsa, sia di nuovo il prologo di Giovanni. Voi sapete che nel prologo di Giovanni, dove si dice Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, letteralmente in greco si usa il verbo che sarebbe dire mise la sua tenda in mezzo a noi. Si fece nomade con noi nomadi, pellegrino con noi pellegrini. Prendendo su di sé la nostra carne, la nostra fragilità, tutto quello che dicevamo prima. E allora anche domani noi celebriamo qualcosa di questo mistero che si rivela a noi. Fra l'altro, la festa dell'Epifania è più antica di quella del Natale, nel senso che il cristianesimo nasce in Oriente. Nasce in Palestina, nasce nella prima comunità ebraica che poi dopo si incarna, si incultura, no? Nel mondo ellenista, si apre al mondo pagano. Ecco, come dicevamo anche in qualche incontro passato, la prima celebrazione annuale, prima di tutto settimanale, poi annuale in modo particolare, sarà certamente la Pasqua. E poi i cristiani cominceranno a raccogliere memorie e a celebrarle della venuta del Signore tra noi. E la prima celebrazione è stata l'Epifania del Signore. Sono stati poi i cristiani occidentali che hanno voluto distinguere l'Epifania come appunto quello che il termine anche significa, la manifestazione alle genti, dalla sua nascita. Vedete, qui si vede qualcosa anche di di quello che poi culturalmente sono ancora oggi delle impostazioni tra Oriente e Occidente, per dirlo in maniera un po' generale, no? Perché naturalmente l'Oriente poi è tanti Orienti, però l'Oriente ebraico-cristiano, e invece il cristianesimo che sempre più si diffonde, si incultura in Occidente, nel nostro Occidente. Perché vedete, mentre gli orientali, e nella tradizione un po' ebraica, si domandano rispetto a un evento dove questo mi porta, che cosa significa, noi occidentali quando ci viene raccontata una cosa ti dice: ma com'è avvenuto? No? Da dove è partito? Per cui noi occidentali abbiamo sottolineato poi il Natale, e gli orientali rimangono sempre sull'Epifania, quindi i cristiani, i nostri fratelli ortodossi, domani celebrano il Natale del Signore. Quindi, per dire, cosa questo evento, a che cosa porta, che cosa sta rivelando di Dio e di noi. Allora, la prima lettura che ascolteremo è tratta dal libro di Isaia e dice appunto: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Allora siamo sempre nel post-esilio, ritorniamo sempre lì, è un'esperienza che per Israele rimarrà fondamentale e dalla quale continuiamo anche noi cristiani a cogliere significati. Post-esilio significa appunto quello che sappiamo, la distruzione di Gerusalemme nel 587 più o meno avanti Cristo ad opera dei babilonesi, la distruzione del Tempio e l'esilio di gran parte della popolazione, non di tutta la popolazione. Vedete, è interessante che poi i credenti ebrei e questi profeti, e poi nell'esperienza successiva anche, già nell'esilio, ma poi nel post-esilio che avverrà grazie a Ciro, re dei Medi e dei Persiani, che conquisterà Babilonia e permetterà ai vari esuli delle varie popolazioni che i babilonesi avevano deportato di poter tornare nelle loro terre, sempre sotto il grande ombrello dell'impero persiano, è interessante che la coscienza religiosa di questi profeti elaborerà questa sconfitta e poi il successivo ritorno in maniera diversa da quello che tante volte in quelle religiosità una sconfitta portava. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nell'antichità ogni guerra era sacra. Da noi torna ogni tanto, cioè questa cosa della guerra santa, eccetera, e non solo nel mondo islamico, no? Ma nell'antichità, in cui si credeva molto di più che il proprio Dio era direttamente coinvolto nella guerra che un popolo faceva, significava che se un popolo veniva sconfitto, il Dio di quel popolo era sconfitto. E fra l'altro anche la distruzione del suo tempio era l'annichilimento di quel Dio. Quindi quel Dio era stato distrutto. E allora, come dire, era il Dio del popolo vincitore che si affermava. anche rispetto alle popolazioni sconfitte. Allora è interessante che Israele non elabora in questa sconfitta che vive e nella sconfitta anche, cioè nella distruzione del Tempio di Gerusalemme, non elabora una sconfitta del suo Dio, ma comincia a elaborare sempre più un monoteismo di Dio, di un Dio che non è solo il proprio, ma è di tutti i popoli, e di una vocazione di Israele per tutti i popoli, da parte di quell'unico Dio che è Dio di tutti i popoli. È interessante questa cosa, perché noi come credenti crediamo che lo spirito che ha accompagnato, no, questa coscienza religiosa di Israele, ma quello di non solo poter cogliere che il proprio Dio non è stato sconfitto, anche se il popolo di Israele è stato sconfitto, ma addirittura che il proprio Dio è anche il Dio dei babilonesi, è anche il Dio dei persiani, e che Israele nei loro confronti è chiamata a un servizio. Quale? Quello di illuminare tutti i popoli. Vedete, questo alzati è rivolto a Gerusalemme, poi il centro del popolo è la città, e allora questo invito a Gerusalemme ha come una donna, no, che è stata spogliata, è stata denudata. Gli esuli venivano deportati nudi, spogliati di tutto, e per cui su questa donna che è stata denudata, svergognata, portata in esilio, c'è adesso una parola del Signore che le dice: alzati, sorgi, risorgi. E in qualche modo Israele muore in qualche modo nell'esperienza della distruzione e dell'esilio, tanta gente è morta. E certe cose non rinasceranno, per esempio il regno. E allora però l'invito è a risorgere. Mi viene anche subito a pensare come magari, anche come Chiesa, nel nostro mondo che sta cambiando, certe cose forse moriranno, forse sono già morte e noi le tenevamo su continuando a pensare che invece fossero vive. E questo tempo ce le sta buttando giù, e soltanto gli illusi pensano, no, di dire tornerà tutto come prima. Io penso che invece tanti di noi si rendono conto che non sarà come prima, no? E che in qualche modo dovremo far conto delle nostre morti, che non sono solo purtroppo i morti che ogni giorno contiamo, no? Ma anche di dinamiche ecclesiali, situazioni, eccetera. E allora anche da qui c'è forse l'invito a cogliere un Dio della resurrezione, che ci chiama appunto a nuova vita. Perché? Perché viene la tua luce, la gloria di Dio brilla sopra di te. Vedete, no, due volte viene detto, più avanti si dirà la sua gloria appare su di te, in mezzo le tenebre, cioè tutta la paura, le situazioni complesse che stiamo vivendo, il non riuscire a guardare avanti, le difficoltà, i pesi nei cuori che sentiamo, le insicurezze, le povertà, eccetera, no? Però tutto questo è contenuto in questa gloria che appare su di te. Ricordate che gloria in ebraico si dice kavod, che significa peso nel senso non come qualcosa di pesante, ma pesante nel senso qualcosa di importante, qualcosa che sta, che rimane. Anche noi tante volte abbiamo bisogno di basamenti solidi su cui costruire le nostre esistenze e anche in qualche modo ricostruirle, siamo chiamati a ricostruire. E allora è questa presenza pesante del Signore che brilla, fa luce, illumina. La tua luce è la gloria del Signore che viene su di te. Ricordate che c'è un padre della Chiesa, che in questo momento non ricordo, ma qualcuno poi me lo segnalerà, che dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Per cui questa gloria che brilla, che appare su Gerusalemme, che appare sui credenti, no, è qualcosa che fa vivere. E credo che forse anche questo, come testimonianza cristiana, cioè che già possiamo, no, è come basandoci sulla gloria del Signore che ci fa in qualche modo risorgere, possiamo insieme a tutti, insieme agli altri, attraversare questo tempo in qualche modo, pur soffrendo, sentendo le paure, eccetera, ma sentendo che c'è una vita che è più forte di tutto. E poi notate, ecco, che questa luce diventa servizio alle genti, perché le genti possano camminare alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. È bello, no? Anche il Papa ci ha più volte richiamati a una solidarietà con tutti, no? Siamo tutti coinvolti, tutti quanti, al di là delle fedi o non fedi, ma a riscoprire questa fraternità in umanità. E anche di questo penso che ne abbiamo bisogno. Notate come tante volte, almeno se le messe già e le omelie non vi hanno già logorato, e quindi siete già in una fase un po' così di sonnolenza, aspettando che la messa finisca presto, la messa noiosa, e allora dopo l'omelia, normalmente dopo il credo, c'è la preghiera dei fedeli, e a volte la si legge sempre su quel fogliettino, eccetera, sono già quelle preparate. Avete notato come tante volte la maggior parte delle preghiere dei fedeli sia per la Chiesa? Ti preghiamo Signore per il Papa, ti preghiamo Signore per i presbiteri, ti preghiamo Signore per le vocazioni, ti preghiamo Signore per gli sposi cristiani, ti preghiamo Signore per, eccetera, per noi, no? E non abbiamo un respiro per tutti, cioè semplicemente perché gli altri ci interessano, perché siamo fratelli e sorelle in umanità, amata da Dio, voluta da Dio. Allora è bello perché qui c'è una chiamata di Israele, che anche qui per Israele è tutta da, anche loro vivono i loro rischi di pensare solo a loro stessi, no? E la problematica, sappiamo, politica anche con i palestinesi è molto concreta, però anche come Chiesa, cioè il pensare solo a noi e perdere quell'essere stati chiamati per tutti. Siamo stati chiamati per il mondo, da sentire solidale e vicino in umanità. Gli altri ci interessano in quanto uomini e donne, prima ancora che siano cristiani, musulmani, atei, buddisti o qualcos'altro. E allora è molto bello perché, vedete, insieme al ritorno dei tuoi figli, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, e i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Vedete, sono gli esuli del popolo che tornano insieme agli stranieri, insieme agli stranieri. E vedete, allora guarderai, sarai raggiante, questa luce che illumina il volto, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Per vincere la paura abbiamo bisogno di una dilatazione del cuore nell'amore. La paura non si vince con semplicemente un cercare di cogliere i motivi, parlarne, parlarne. La paura si vince con l'amore. Per noi solo la paura vince l'amore. Solo l'amore vince la paura, scusate. E allora ecco, no? Quindi questo verranno tutti proclamando le glorie del Signore, no? Il basamento su cui costruire le nostre esistenze. Andiamo avanti, ancora il Salmo 71 parla di questo Messia, Re Messia, e dice appunto: ti adoreranno, attraverso cui verranno, si raduneranno tutti i popoli della terra. Quindi, se volete, è veramente una vocazione di unità. Di poter fare dell'umanità veramente la famiglia di Dio. O Dio affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia, egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia, i tuoi poveri secondo il diritto. Vedete, il re giusto che Israele cercherà e non ne avrà mai nessuno, no? Cioè fino in fondo. Ricordate che poi i profeti avranno un po' un'immagine idealizzata del re Giosia, uno degli ultimi re di Gerusalemme, che sarà ricordato, che farà delle cose buone e morirà giovane, morirà a 25 anni, per cui qualcuno dice non ha fatto in tempo a trovare i problemi. E quindi vedete questo re che porti la giustizia a tutti quanti, no? Dice domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Egli si imporrà perché ama i poveri. Ed è paradossale, no? Perché normalmente i re si impongono con la violenza, con la frode, con le minacce, stiamo sentendo quello che sta accadendo negli Stati Uniti, e il re di cui parla qui il Salmo è uno che si imporrà, cioè che attirerà tutti i re verso di sé, perché amerà tutti, soprattutto i poveri. La lettera, poi c'è un brano della lettera di Paolo agli Efesini che dice, sul quale non mi fermo però, vediamo. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non si è manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti, per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Quindi è interessante, no? Questo, vedete, torna lo stesso tema, questa manifestazione alle genti, che Paolo ormai coglie in Cristo, in Cristo Gesù. Perché tutte le genti condividendo la stessa eredità di figlio, del figlio Gesù, dell'unico padre, possano formare lo stesso corpo ed essere partecipi della stessa promessa per mezzo della buona notizia di Gesù. Mi sembra proprio un programma, no, chiaro che Paolo coglie nell'opera che il padre ha fatto nel Figlio Gesù Cristo inviato e fatto uomo come noi nello Spirito Santo. Poi ci sarà l'annunzio del giorno di Pasqua, vedete la Pasqua sarà il 4 aprile quest'anno e poi da lì verranno tutte le altre date, eccetera. Questo possiamo leggerlo tranquillamente, no? E il Vangelo sarà il Vangelo di Matteo, nel capitolo 2, dove si dice che nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Allora attenzione, prima di tutto la domanda se questo brano è avvenuto storicamente e di dove erano questi magi e se si chiamavano veramente Baldassarre, Melchiorre e il terzo, e me lo scrivete, non mi ricordo come si chiama. Questa domanda il testo non risponde, perché il testo è un testo teologico. In che senso? Nel senso che i racconti dell'infanzia in Matteo e in Luca hanno sono stati aggiunti dopo, perché pensate che il Vangelo più antico è quello di Marco, che non ha il Vangelo dell'infanzia, no? È come se la comunità cristiana è stata interessata subito della morte e risurrezione di Cristo, della sua passione e quindi pian piano poi anche degli eventi del suo ministero. Successivamente sono stati un po' pensati teologicamente, non sappiamo quanto di questi racconti poi abbiano un sottofondo storico, ma Gasparre, ecco, grazie, ha avuto il terzo nome. E poi uno era nero, no? Due bianchi, non so perché due, non sono due neri e un bianco, vabbè, pensateci, riflettiamo. Però quello che voglio dire è il significato che ci interessa, no? Perché vedete anche qui siamo sempre un po' in questa dinamica di stranieri che cercano il Messia, colui che verrà a portare i tempi messianici. E la ricerca del Messia e il riconoscimento del Messia è in qualche modo va insieme, no? Il Messia porta i tempi messianici, i tempi in cui finalmente il lupo e l'agnello potranno pascolare insieme, il bambino potrà giocare con l'aspide, col serpente, no? E non verrà, eccetera, eccetera. E allora, e quindi questa sapienza che mette in movimento, vedete che mette in movimento, che attraversa il nostro mondo con tutte le sue dinamiche complesse, perché poi si fa menzione di Erode e noi sappiamo che Erode è esistito storicamente e qualcosa sappiamo di lui. Poi Alberto Angela, no, ci ha fatto vedere anche qualcosa degli ultimi scavi, che fra l'altro alcuni ambienti io non li ho visti, sono stato all'Erodion più volte, ma quegli ultimi ambienti che loro hanno scoperto, fatti vedere, non erano ancora accessibili al pubblico. E allora quindi un uomo che Giuseppe Flavio ci dice crudele, per cui anche questi racconti, se da una parte non abbiamo dei riscontri archeologici, per cui sospendiamo il giudizio sulla storicità, e allo stesso tempo sono verosimili, perché Erode è stato colui che, come Giuseppe Flavio racconta, fra le sue innumerevoli mogli sposa una principessa asmonea ebrea, Mariamne, e da cui avrà due figli. E questa Mariamne lui la farà uccidere perché temeva che le stesse cospirando contro di lui, come i due figli avuti da lei subiranno la stessa sorte. E pensate che Cesare Augusto dirà che è meglio essere dei cani di Erode che non dei figli di Erode. E per cui che possa, no, Erode rimanere turbato e poi sappiamo quello che poi farà, mandare a uccidere tutti i bambini quando vedrà che questi sapienti che lui aveva detto, ma fatemi sapere, no, quando lo troverete, in modo che io possa venire ad adorarlo, in realtà per farlo fuori, e quindi è storicamente verosimile, diciamo. Però quello che ci interessa è che questi sapienti, per arrivare al Messia, devono attraversare una storia ingiusta, dove non è soltanto il potere politico ingiusto, ma pensate anche il potere religioso. Cioè questi scribi, che vedete riuniti, i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro e loro sanno e dicono, leggono le scritture, a Betlemme di Giudea, eccetera, eccetera, ma non si muovono. C'è un potere religioso che conosce, ma è morto, non si muove. Penso che quando Francesco cerca, io veramente mi sento, come dire, esprimo tutta la mia solidarietà a Francesco, nel senso che vive in un posto dove io non vivrei mai, e perché in quelle strutture, in quelle istituzioni, no, c'è il rischio di come sappiamo, di un immobilismo, di un potere che vuole semplicemente, come dire, difendersi da ogni cambiamento, mantenere, consolidare, no, la permanenza di quel potere. Per cui pensate, questi sacerdoti scribi gli dicono ai sapienti, andate a Betlemme, ma loro non ci vanno. Loro non ci vanno. E si è sapienti camminando, si potrebbe dire. La sapienza comincia dai piedi. Non è solo della mente, non è solo di una ricerca, anzi, del cuore, ma si fa anche muovendosi, no? Questo tempo poco, naturalmente, ma però prendiamolo come in generale nella vita, no? Bisogna camminare, bisogna attraversare il nostro mondo cercando, discernendo, come faranno poi questi sapienti. Che il Vangelo ci dice che un angelo li avverte, no? Ma possiamo anche pensare che questo avvertimento dell'angelo è stato colto da loro con le loro intelligenze, con l'aver colto che poi questo Erode, tutto sto uomo affidabile, buono, non era poi tanto, e capiscono e discernono che bene, sono venuti da una via, ma devono andarsene da un'altra, devono cercare nuove vie per la loro vita. E in mezzo, ecco, questo poter arrivare a una casa, una quotidianità. Poi non so, no, anche penso che nelle vostre case sono dei presepi belli, immagino, no? Cioè, noi dobbiamo pensare a un villaggio in Betlemme, non molto grande. E loro questo poter cogliere in una scena quotidiana, umanissima, una madre, appunto un bambino, ecco questo mistero di una gloria di Dio, di un peso di Dio nella nostra storia, che non si propone e non si fa e non ci avvince. Con effetti speciali, con discorsi sapienti, con il potere, il denaro, ma ci avvince con il mistero dell'amore. quello che qui si dice all'inizio si compirà poi sulla croce, no? Nella seconda lettera ai Corinzi Paolo ha un passaggio che a me piace molto, perché dice: questo pensiero ci avvince, nel senso che ci vince, ci affa- è più grande, no? Come dire, quando tu trovi qualcosa che ti avvince, ti va nel senso bello, no? È così grande, è così impensato. E qual è questo pensiero? Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè Lui ci ha amati. Lui ci ha amati. E allora ecco, no? Credo che anche poter celebrare l'Epifania del Signore come segno ancora di questo amore per questa umanità, così com'è. Non perché l'amore, cioè, l'accoglie, nel senso l'accoglie, non gli sta bene che sia così, ma l'accoglie innanzitutto, ci ama, perché se nel nostro tempo, vedendo tutte le cose che non vanno, possiamo essere delusi della nostra umanità, l'Epifania parla di un amore che invece viene in mezzo a noi, assume la nostra carne. Ci ama nella nostra carne, in quello che siamo, nella nostra corporeità, nella nostra fragilità, in tutto quello che siamo, e siamo stati amati, e l'Epifania ce lo ricorda dal mistero di Dio per noi. Ecco, io quello che avevo da dire ve l'ho detto. Nel senso che poi domani i vostri preti saranno molto più bravi di me, non tutti, ne conosco diversi, quindi poi però ce ne sono, dai, non diciamo che e quindi così potrete continuare ad approfondire il tempo della nell'Epifania. Bene, allora buona festa, godiamocela almeno così.
Buona festa, Franco.
Buona festa a voi.
Grazie a voi tutti.
Buona Epifania.
Vi farò sapere
a tutti.
Ah, eccolo qua.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci, vi farò sapere poi per l'inizio della prima lettera ai Corinzi, che dovrebbe essere il 12 gennaio, martedì 12 gennaio. Poi vi scrivo meglio e vi dico tutto qua.
Allora, che adesso la prima lettera ai Corinzi.
Poi vi dico tutto, non preoccupate. Un saluto al mister.
Ciao
a tutti, ciao, un saluto agli amici baresi, grottagliesi, milanesi, viterbesi, tarantini, pescaresi, vedo anche dei pescaresi che ci sono. Ciao a tutti, un saluto agli amici di Colanti, c'è anche chi lavora.
Ciao Franco!
Ciao!
Sì, piano piano.
All'Epifania ci sono le pettole? Ci sono le pettole, i panzerotti.
Le cappellate.
Ciao a tutti.
Ciao
Franco. Buona Epifania.
Grazie, ciao. Anche a voi.
Mario.
Ma dove si trova?
Ciao a tutti. Poi si salutano tra di loro. Quello è il mister, è un signore anziano.
Ciao Franco.
Ciao, sono è. Ma perché lui era l'allenatore ed è il fratello di Tavarilli, ti ricordi Tavarilli che ha giocato anche in Serie A nel Bari?
Ah, ecco.
È lui frate. E allora.